No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera dal Teatro Pavone di Perugia. Anche Hollywood Party a Radio Europa, la festa di Radio 3 di Perugia. Anche Hollywood Party a Radio Europa, la festa di Radio 3 di Perugia. Chi ha visto il nostro sito in questi giorni sa anche perfettamente chi sarà il nostro graditissimo ospite. Con lui percorreremo una carriera che spazia tra il cinema, la televisione, il teatro, tante cose che convergeranno tutte in una scoppiettante puntata di Hollywood Party. Qua per esempio, dietro di noi, grazie alle teche, c'è la possibilità di vedere una puntata del Circolo Pickwick, che è la trasmissione televisiva che lo ha reso famoso, anche se molte cose ha fatto prima e molte cose ha fatto dopo e molte cose sta facendo, perché sta girando un nuovo film, Ugo Gregoretti. Eccolo qua, Ugo Gregoretti a Hollywood Party, ci potete vedere anche in diretta TV, siamo in diretta TV. Allora, mentre Ugo si accomoda nella poltrona vicino a me,
eccovi, possiamo finalmente vi ho trovati. Ah, ma dove eravate finiti?
Efisio Mulas, speravo di averla depistata.
Ma ho girato tutto l'Abruzzo per trovarvi proprio.
Ma l'Abruzzo, qui siamo in Umbria, infatti.
Ho sbagliato, scusi. Ma, chiedevo, scusate, Radio Europa, mi hanno mandato Radio Dimensione Suono, Radio Centro Suono.
Ma sono radio minori.
Radio quello. Subasio. Radio Europa non c'era.
No, perché è una manifestazione.
Lei, dottore Dalla Casa,
sì,
mi scusi.
Dica.
Buonasera, dottor Gregoretti, finalmente l'ho trovata. No, perché quel famoso provino che lei mi aveva promesso l'altro giorno, io sono venuto a farlo qui, mi sono...
lo rimandiamo.
Come lo rimandiamo? No, sono venuto apposta da... Ho fatto tutta l'Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio, Toscana,
Mulas,
Puglia.
A questo punto, no, guardi, io sì, non so cosa dirle, perché il provino non si può fare, qui posto non ce n'è.
Non ce n'è posto, ma io salgo, magari ne trovo un po' un
ma non c'è,
piccolo.
Guardi, non c'è niente. Ma
state, guardi, dietro di voi c'è il Circolo Pickwick.
Certo, l'ho detto.
1968.
Grande momento della televisione italiana.
Momento rivoluzionario della televisione italiana, perché per la prima volta durante uno sceneggiato in costume appariva un personaggio contemporaneo.
È vero.
Questa è stata una grande rivoluzione. Io salgo.
Ma no, Mulas, non c'è posto. Abbia pazienza. Vabbè, Ugo, insomma, dobbiamo... Mi sa sopportare Efisio Mulas anche questa sera, mi rincresce molto, mi rendo conto. Però forse proprio dalla televisione possiamo partire, perché, come dicevo prima, hai fatto tante cose prima, ne hai fatte, ne stai facendo molte dopo... Ma la televisione è quella che ti ha dato maggiore notorietà, e fare gli innovatori nella Rai degli anni 60 non credo che fosse una passeggiata, vero?
Beh, sì e no, e sì. No, perché non è mai una passeggiata, siano qualunque sia il millennio. E sì, perché in realtà c'erano due canali. E se uno non vedeva il primo, vedeva il secondo. Se non gli andavano nel primo nel secondo, spegneva la luce e andava a dormire. Intanto il canone era già pagato, non era come oggi che c'era l'evasione. Quindi voglio dire, non è che ci fosse questa competizione tra le varie emittenti, c'eravamo solo noi. E quindi la figura del conduttore televisivo, detto anche così con scherno del mezzo busto, era in fondo non è che ci fosse la folla di aspiranti a fare questo tipo di attività. Io stesso che facevo dei documentari che incominciavano anche ad essere apprezzati, sapevo poco di che cosa significasse apparire, andare in onda, in video e in audio. Solo che una volta io ero impiegato della RAI, un dipendente del telegiornale, e alla cassa, quando il giorno in cui si ritirava lo stipendio, io mi accorsi, vicino a me c'era Tito Stagno, quello che campa di rendita sulla Luna, il quale io sbirciai la sua busta e mi accorsi che lui aveva 18.000 lire più di me, che allora saranno stati gli anni 58, era una cifretta, e dissi: perché te sì e io no? Mi rispose lui, perché io vado in onda. Allora ci voglio andare pure io. Allora corsi dal direttore a dire: senti, io ho tanto proprio un desiderio
metafisico,
etico, di andare in onda. E lui mi disse: vabbè, vai in onda. Dico: però mi date pure l'indennità.
Guardi, ma non è possibile.
E così è cominciata la mia carriera.
Purtroppo, qua, guardi che ho trovato. Eccomi qui.
Ma volete nascondere tutto? Vabbè.
No, eccomi. Buonasera, allora, dottor Gregoretti, vogliamo farlo subito, così poi io me ne vado,
no,
e
Mulas,
mi lascio la trasmissione.
Non sia molesto, Mulas.
No,
se lei insiste non glielo faccio né adesso né mai.
Ho capito, l'avevo già intuito proprio dalla... No, ma a proposito della televisione, dottor Gregoretti, io ho letto da questo suo libro... La storia sono io,
bellissimo,
che è il nuovo titolo, tra l'altro divertentissimo, complimenti, che è il nuovo titolo di Finale Aperto, il libro che è lo stesso libro che lei ha praticamente ripubblicato con questo nuovo titolo. E a proposito della televisione, lei è stato raccomandato per entrare in Rai, vero?
Beh, ma lei che gli è frega?
No, c'è scritto, scusi, no, io non volevo essere...
No, io no. Non è che l'abbia mantenuto, l'ho sbandierato.
E appunto, non...
Il fatto di essere stato assunto il primo dicembre del 1953, il primo gennaio successivo, cioè quello del 54, la televisione in Italia diventava ufficiale. Quindi ho un mese di più della televisione ufficiale.
No, ma per dire che tante volte, no, le raccomandazioni portano a dei personaggi inutili. Lei la televisione l'ha rivoluzionata, perché a prescindere dal Circolo Pickwick, che è stato un momento... Tra l'altro avete notato il cast di questo sceneggiato?
Sì.
C'è gente, Alberti, Pisu, Gigi Proietti, insomma ce ne sono di attori di un certo livello. Ma lei ha portato ad esempio l'uso... rivoluzionario del chroma key, che era questo schermo tutto verde dove per incanto apparivano poi dei mondi meravigliosi.
Beh, non è che l'ho portato io.
No, però la televisione italiana...
La televisione italiana ha acquisito questa tecnica.
Però lei l'ha utilizzata
immediatamente. Che proveniva dalla Germania e che io ho utilizzato. In realtà nessuno ci credeva. Tutti lo consideravano un ingombro in più. E invece il mio scenografo ed io, che eravamo molto legati, Eugenio Guglielminetti, capimmo che ci si poteva anche divertire a lavorare in questo modo, cioè con i panni blu e con gli intarsi delle telecamere. Tutto è complicatissimo spiegarlo. Comunque un modo di fare le immagini che era nuovo. E capimmo che questo lavoro di creazione immaginifica, diciamo così, era entusiasmante, era coinvolgente e ti dava mille possibilità di trucchi, di espedienti che la televisione normale non ti poteva dare. Noi facevamo volare tutto, per esempio, tutto ciò che c'era in uno studio con i trucchi elettronici del chroma key, ma in realtà non volava nulla E comunque le immagini venivano molto specene.
Ecco, in questo momento vediamo Gigi Proietti e Leopoldo Trieste. Non so se abbiamo un'idea di quello che potevano essere che la significa. Qualità di questo dal punto di vista, se non altro, attoriale. E dal Circolo Piqui, che ascoltiamo, credo, vero?
Sì,
che cosa dice la sua scaletta, dottor Della
Dice
Casa?
Di chiamare la musica del Circolo Piqui, caro Musa. Lo faccio io, però. Ecco la sigla del Circolo Piqui.
Piqui. Tamman. Winklematusa per bene di 100 anni fa. Questa è la storia della spedizione di 4 gentiluomini in viaggio di istruzione. Là nella vecchia Inghilterra, nelle campagne del sud, se non c'è te non importa, si beve brandy, melassa o rum, mai acqua, latte, certo se il latte di vigna è invecchiato a dover. Questa è la storia dell'indigestione di 4 gentiluomini in viaggio di istruzione. Là nella vecchia Inghilterra, nelle campagne del sud, se non c'è tost non importa, si mangia lardo, quaglie, monton, ton, 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 tonno, spesso, poche, poche, però quelle poche innaffiate con gin. Certo, il vitto non è tutto, se il cibo fa bene, l'amor meglio fa. Questa è la storia della perdizione di 4 gentiluomini in viaggio di istruzione. Se non c'è autocontrollo nell'Inghilterra del Sud, noi non sappiamo che farci, facciamo l'amore, urrai, pipi, pipi, Piquic.
Allora, dal Circolo Piquic facciamo un breve ma consistente salto indietro nel tempo. Lo dicevamo prima, ci sono molte cose che Ugo Gregoretti ha fatto prima di diventare famoso come volto grazie alla televisione. In quegli anni, nei primi anni 60, in tutto il mondo si inventava il nuovo cinema. C'era la Nouvelle Vague, c'era il Free Cinema, c'era il nuovo cinema tedesco, il New American Cinema. Anche in Italia si cercava di fare il nuovo cinema, lo si cercava di fare in tante maniere. Forse uno dei film più significativi di quegli anni ha un titolo piuttosto cervellotico, perché è noto come Laviamoci il cervello, ma ha un altro titolo, che è Rogopag. Cosa vuol dire Rogopag? Sono le iniziali dei 4 registi che l'hanno fatto, e sono 4 registi che di nuovo cinema se ne intendevano. Ro come Rossellini, Go come Jean-Luc Godard, Pa come Pierpaolo Pasolini e Ge come Ugo Gregoretti. Allora, adesso noi vorremmo che Ugo Gregoretti ci raccontasse, visto che tra l'altro poco prima aveva fatto un altro documentario innovativo in maniera straordinaria che si chiamava I Nuovi Angeli, che non sono il gruppo pop, quelli vengono dopo, vorremmo che ci raccontasse come si viveva cercare di fare nuovo cinema in Italia nei primissimi anni 60, e negli anni in cui si producevano 300 film all'anno, insomma, in cui c'era un grande sommovimento. Come nasce Rogopag e cosa si prova a essere la G di Rogopag?
Allora, cominciamo dalla G di Rogopag. Rogopag era una sigla con la quale il ragioniere della casa di produzione, Arco Film, presentava tutte le pratiche al ministero. Titolo: Rogopag, tra parentesi, titolo provvisorio. Questo era consentito perché non ci si metteva mai d'accordo sul titolo col produttore, con gli altri autori nel caso di film episodi, solo che uno dei quattro autori, se vogliamo il più autorevole, che era Roberto Rossellini, una mattina scoprì questa storia di questa sigla e disse: a Cipicchia che bel titolo! No, Ragione disse: no, maestro, non è il titolo, sono le vostre sillabe iniziali. Ma no, è un titolo divertentissimo. E convinse il produttore e tutti noi a lasciare la sigla burocratico-ministeriale per inoltrare tutte le pratiche necessarie, di lasciarla proprio come titolo del film. Ora io un po' ci rimettevo perché c'era una sola G, ma non è che...
Doveva essere Rocopa Gr.
Grr, mi dissero, infatti mi dissero, ma poi se facciamo Rocopa Gr diventa aggressivo e il pubblico non viene. Ma a me andava benissimo anche così, perché in quella compagnia Rossellini, Pasolini, Godard, una sola G mi bastava e avanzava. Ora, un film a episodi, mi è stato chiesto più volte, ma voi lavoravate insieme, era proprio un trust di cervelli, dico, ma quando mai? Ognuno stava per i fatti suoi. E l'unico che cercava in qualche modo di tener fede a una parola d'ordine, che era quella di fare un film sul nuovo consumismo, nuovo per l'Italia, e erano i primi conati di consumismo che apparivano nel nostro paese, mentre invece in America era già imperava la manipolazione, la stimolazione di desideri superflui e inutili, scusate queste reminiscenze. Come mi ha definito stamattina la televisione, gli ultra ottuagenari a rischio, è bene rimangano a casa. Forse era,
non
era
è caso
bene
tuo.
Che pure io.
Non è il caso tuo.
No, ma dottor Gregoretti, c'è un supermercato qui accanto. Dopo facciamo tutti una passeggiata lì.
Ok. E allora, dunque,
veniva
siccome
dopo
l'idea è...
No, veniva dopo i Nuovi Angeli, no? Che era stato
veniva una... dopo i Nuovi Angeli, che erano andati, il mio primo film che era andato bene, era andato alla Semaine de la Critique a Cannes, e a Cannes era venuto a presentarlo Roberto Rossellini, che in quegli anni in Francia era una specie di Gesù, era il capo spirituale della Nouvelle Vague, il nuovo cinema francese di Godard, Truffaut, Chabrol ed altri, e lui disse: dovremmo affrontare, sulla base anche di una certa letteratura americana che incominciava a circolare anche in Italia, i libri di Packard, i cacciatori di prestigio, i desideri occulti. Da noi non si sapeva nulla, non c'era nulla di elaborato in forma così teorica. C'era però già il primo, c'erano le prime avvisaglie di stimolazione di sentimenti superflui. Per esempio c'era Topo Gigio, che il giorno in cui Tognazzi, che era il protagonista, comprava un televisore nuovo, Topo Gigio la sera in televisione distruggeva il modello che Tognazzi aveva comprato, dicendo: no, questo è vecchio, ce ne vuole uno nuovo, una casetta piccolotta, e faceva vedere un televisore più piccolo. E naturalmente l'entusiasmo per questo acquisto in casa Tognazzi scemo.
Ascoltiamolo, guarda, abbiamo proprio il pezzo in cui il pollo ruspante Tognazzi parla di questo acquisto.
Papà, che cos'è il pollo ruspante? Cos'è il pollo ruspante?
Adesso te lo spiego subito, eh? Dunque, il pollo ruspante, vedi, è un pollo libero che vive in campagna, un po' disordinatamente, senza criterio. Mangia quando può, dorme quando ne ha voglia. Beh, sono rimasti pochi, eh? pollo allevamento no, invece è un pollo che sta lì, nel suo allevamento, mangia ore fisse, cresce un tanto al giorno.
E perché tu preferisci il pollo ruspante?
Beh, è più saporito, insomma. Forse perché mangia con più appetito, cioè mangia quando vuole e come gli pare, insomma. Anche la cacca se la trova per terra. Sì, sì, un giorno non ha voglia di mangiare, non mangia. L'altro giorno invece si fa una bella scorpacciata e mangia tanta roba. Poi se è un pollo insofferente, corre, scappa, va via, va con le galline, becca, fa del moto, vola via.
Come un coyotes?
Eh?
Come un coyotes?
Sì, come un coyotes. Beh, insomma, è questo libero, diciamo, arbitrio che molto probabilmente lo rende più saporito, capisci? Beh, il pollo d'allevamento invece no. Il pollo d'allevamento, capirai, sì, fin da quando lui è piccolino, vero? Fino a quando è pulcino, viene messo nel suo bel reparto, viene abituato, sottoposto a una disciplina. Insomma, lui non può assolutamente decidere di niente, capisci? Fa soltanto quello che gli dicono di fare. Luce rossa, sveglia. Luce verde, mangiare. Campanello, basta. Luce rossa, dormire. Luce verde, si risveglia. E così via, capisci? Però intanto il suo vito assicurato e così ingrassa scientificamente, ecco. Insomma, agisce il suo subcosciente. Non hai capito. Insomma, comunque lui non può decidere un bel nagotta. Forse per questo che è meno saporito.
Allora, sempre in diretta radio, in diretta video da Perugia per Radio Europa con Ugo Gregoretti, Hollywood Party in diretta. Il bambino era Ricky Tognazzi, quindi diciamo il rapporto padre-figlio era preso direttamente dalla
sì,
vita.
Era già stato usato da Dino Risi nei Mostri, nell'episodio certo. Dei Mostri.
Quindi era la seconda.
Dopo.
Quindi lei è stato anche, vede che ha lanciato un sacco di attori,
anche
Ricky Tognazzi
bambino. Vabbè. E comunque appunto si parlava di consumismo, questo è un tema che ha attraversato tutti gli anni 60, questo è uno dei primi film italiani che ne parla, dal consumismo al 68 diciamo il passaggio è stato lungo come anni, ma il salto logico è abbastanza conseguenziale. E tu nel 68 sei uno degli registi che non gira a Cinecittà ma va a girare in una fabbrica occupata.
Nel 68, cioè l'anno
famoso
di fuoco, c'era a Roma una fabbrica, una grande tipografia che era stata già da qualche mese occupata dagli operai, dai tipografi, i quali conducevano una lotta dura, faticosa, piena di sacrifici per mantenere l'occupazione della fabbrica che loro erano riusciti a realizzare in barba ai padroni che invece volevano chiuderla, cancellarla per poi speculare sui suoli edificatori così ricavati, cioè mettere sull'astrico 400 operai per i loro giochi finanziari. Allora a un certo punto si sparse la notizia, diventò un fatto rilevante nella, così diciamo, nella vita sociale romana di quel periodo, e gli operai si misero in contatto con noi. Quando dico noi mi riferisco alla nostra associazione dei cineasti, ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, oggi ribattezzata da alcuni di noi Associazione Nazionale Autori Canuti. Allora eravamo ancora un po' così, un po' giovani, e vennero a chiederci un sostegno, non sapevano bene quale, né noi sapevamo bene quale avrebbe dovuto o potuto essere. Finalmente ci mettemmo d'accordo, su mia iniziativa, di realizzare un film a soggetto un po' documentario, però anche ricostruendo drammaticamente, quindi da attori con un copione, le fasi più drammatiche dell'occupazione che loro avevano vissuto fino a quel momento. Fino, cioè, erano già da 6 mesi che occupavano la fabbrica Ecco, torno a dire, con dei sacrifici notevolissimi, perché non guadagnavano più, perché dovevano vivere della solidarietà di chi li sosteneva, che c'era e come, però insomma. E allora decidemmo di fare così, di usare i padiglioni, o meglio i capannoni vuoti e fermi, come teatri di posa, e usare i 400 occupanti come attori. Alcuni di loro attori protagonisti, il capo della commissione interna, i dirigenti dei sindacati, gli operai più combattivi, e noi improvvisavamo il copione giorno per giorno basandoci sui ricordi loro. Che so, quando un'assemblea molto tumultuosa, giravamo a un certo punto, stop, e io domandavo: e voi poi che avete fatto? E se siamo presi a botte, vabbè, ciac, adesso vi prendete a botte. Insomma, è stato ricostruito con grande fedeltà.
Ascoltiamolo, sia gli operai che parlano, sia gli operai che cantano in Omicron, il film del 68 di Ugo Gregoretti.
Allora, io non posso che ripetere a tutti un fervido ringraziamento anche per l'apprezzamento, forse superiori alle nostre capacità, rivolte al mio collega Torres e da me, e augurare a tutti buon Natale, un buon Natale che sia accompagnato da calme assemblee che approvino l'operato delle due delegazioni.
Alzare la mano per cortesia.
Il mio parere sul contratto è favorevole, naturalmente, perché un contratto così non l'abbiamo mai conquistato, a meno da che io vivo.
Al prossimo contratto forse io non ci sarò, ma siete voi quelli che dovete lottare per queste cose. Siete voi quelli che dovete lottare per l'unione sindacale.
E cosa ha detto? Se ne accorgeranno gli operai tra 2 o 3 mesi cosa succederà nelle fabbriche. Questo è stato detto alla televisione da Grigenti. Io vorrei sentire adesso qui i rappresentanti sindacali se verrà a costare ancora di più andando avanti con l'affermazione di Grigenti alla televisione.
Da questa assemblea dobbiamo uscire con una nuova rinnovata volontà, quella cioè di difendere e realizzare, far realizzare completamente le conquiste acquisite con il contratto, riaffermando il nostro impegno a respingere con ogni mezzo ogni azione repressiva, a qualsiasi livello essa tenda a realizzarsi, a livello aziendale, a livello politico e governativo anche. La classe operaia non smobilita ed è pronta anche subito a riprendere la lotta contro tutti coloro che cercheranno di limitare o circoscrivere le sue conquiste.
E questo era appunto Apollon, Storia di una fabbrica occupata. Erano film questi che venivano proiettati non tanto nelle sale quanto nelle scuole, nelle università, nelle fabbriche occupate, nei comitati di quartiere, una specie di anticinema che in Italia, ma non solo qui, anche in Francia, negli Stati Uniti, eccetera, era caratteristico di quegli anni e che ha visto Ugo Gregoretti tra i suoi protagonisti. Ma la fama, la notorietà di Ugo Gregoretti...
Sì, ma a parte il fatto che Ugo Gregoretti ha fatto la radio, la televisione, il cinema, il giornalista, il regista di teatro, l'attore di teatro, l'attore al cinema... Nel 1974 c'è un film di un suo caro collega, nonché associato dell'ANAC, lui magari è un meno canuto, ma insomma così, che si chiama Ettore Scola, il film C'eravamo tanto amati, che personalmente...
C'ha un mese più di me.
C'ha un mese più di lei. Vede? Ecco. Sì, quindi è canuto anche lui. Ettore Scola canuto... E dove lei fa l'attore, e credo che a lei piaccia molto anche rivestire questo ruolo. Lo vogliamo ascoltare prima e poi dopo
è un bravo presentatore,
ci commenta.
Una delle scene tra l'altro più singolari del film, perché la scena in cui De Sica svela che in realtà Stefano Sattaflores aveva,
tra l'altro, dottor Gregoretti, poi vabbè, glielo chiederò dopo, io ho un'idea su C'eravamo a tanti amati, ascoltiamolo.
Ed eccoci approdati ai giorni nostri. Anche se il secondo referendum, quello per il divorzio, è stato vinto, l'orizzonte nazionale continua ad essere oscurato da attentati fascisti, insabbiamenti, crisi economiche, fuga di capitali, alti profitti, oppure, scusate se faccio il caso personale, profitti bassissimi.
Il mio protagonista, l'operaio, che perde la bicicletta. Alla fine, siccome il papà ruba lui una bicicletta, il bambino piange, piange.
Adesso dice che è stato di raccontarsi più in televisione.
Non aveva voglia di piangere. Allora, un macchinista della troupe mi dice, signor De Sica, che metta in tasca 4 o 5 cicche, poi lo rimproveri e vedrà che piange. Mise le cicche senza farsene avvedere a Enzo Staiolo. E io mi cambiato, dice, ma Enzo, ma perché non piangi? Ma che c'hai? Le cicche? Allora sei un cicherò.
Come dicevi tu. Hai sentito? C'avevi ragione te. Pure la camicia gli dovevi levare la televisione.
Quarto premio per la lettera Le bugie dei libri di lettura al bambino Andrea Marchi.
Voglio parlare adesso, no? Voglio parlare adesso.
Ma io non lo conosco. Che gli dico?
E non gli parli?
No.
E perché
no? E che faccio? Mi alzo, vado là e gli dico, permette, Palumbo, io le ho spedito saggi, manoscritti, soggetti, come 100.000 altri Palumbo, no. Dovrei parlargli di altre cose, tante illusioni, speranze, delusioni. Credevamo di cambiare il mondo, e invece il mondo ha cambiato a noi. Cose tristi, ammoscianti, per me... e forse anche per lui.
E la musica che stiamo ascoltando è Amore mio aiutami, dove il dottor Gregoretti, con Alberto Sordi, Monica Vitti, un film che conoscono tutti, dove il dottor Gregoretti faceva anche qui l'attore. Ecco, quindi la figura dell'attore, dottor Gregoretti, per lei ha un ruolo importante sia come esposizione personale, ma anche e soprattutto come materia da poter plasmare per poter trasmettere quello che uno... ha intenzione di dire, di fare, eccetera, eccetera. Ecco, lei ha lavorato con grandissimi attori, Proietti, Leopoldo Trieste, Roberto Benigni. Ecco, la figura dell'attore per Ugo Gregoretti, che è
domanda
attore
poco
lui
interessata
stesso.
Da parte di Mulas, vabbè.
Sì, infatti, scusi.
Ma io la mia esperienza di attore ha... dei retroscena molto, molto meno nobili, è che io, avendo avuto 5 figli famelici, dovevo fare un po' di quattrini e allora arrotondavo accettando tutte le parti a mio
cioè
mio
il video proprio. Vai per guadagnare 18.000 lire in più, l'attore lo fai per tirare
sì,
su due
sì,
soldi
certo. È proprio vero, diciamo la penuria è quella che ha dato proprio il segno alla mia esistenza. E se posso raccontare un piccolo aneddoto,
certo.
A proposito di Amore mio aiutami, diretto un film diretto da Alberto Sordi, diretto e interpretato da Alberto Sordi con protagonista femminile Monica Vitti. Alberto faceva la parte così del solito scemacchione però benestante, che aveva il cui amico del cuore era un dentista. Dentista che era noto nella cerca degli amici per essere un gran cornuto. Un bel giorno, Sordi si accorge di essere anche lui cornuto e gli crolla il mondo intorno. Cioè che la moglie, che era Monica Vitti, a un certo punto aveva scelto di mettergli le corna con
Silvano Tranquilli.
Silvano Tranquilli.
Padre Tobia.
Allora io ero uno che doveva consolare Sordi, lui nella sua ruolo regista mi diceva: tu vieni, mi consoli, dici, ma fregatene, fai come me, guarda, mia moglie, dicevo io, è una puttana, mia suocera pure, non ne parliamo, a me non me ne frega niente, campo benissimo, pure te devi fare così, capito? E io dissi: senti un po', Alfredo, perché già vidi, come diceva Edoardo di Filippo, annusai il fieto del miccio, cioè la puzza del fiammifero sulfureo. Gli dissi: senti, beh, è divertente questa cosa, ma la suocera ce la dobbiamo mettere per forza, non è che faccia molto ridere. E lui: ma no, invece no, è divertente, ma che dici? Poi se lo sceneggiatore Sonego, se gli cambi una virgola, pianta una grana, figurati togliergli una battuta come questa, dilla per favore, ti prego. E vabbè, la dissi e accadde quello che io prevedevo, che a Napoli, dove mia suocera viveva, si creò una processione di gente, le andava a dire: hai sentito che ha detto di te tuo genero? E io, beh, poteva... e poi faceva telefonatacce a me la suocera, io dicevo: ma signora, ma
è un film,
è un film, cioè, insomma, esiste una profonda diversità tra la realtà e la sua rielaborazione artistica. Insomma, lei infrappolai un
po'. E tra l'altro in quel film ci sono, Amore mio aiutami, ci sono tante storie da raccontare. Se l'avete visto, c'è una scena in cui Alberto Sordi prende a schiaffi duramente la povera Monica Vitti sulla spiaggia. Monica Vitti è sostituita da una controfigura, perché gli schiaffoni non lo prendeva lei, ma li prendeva la controfigura. La controfigura di quella scena è Fiorella Mannoia, giovanissima, che era una delle grandi cascatrici del cinema italiano.
Beh, perché è figlia d'arte.
Figlia d'arte.
Lei viene da una famiglia di
suo padre e i suoi fratelli erano tutti cascatori. Bene, adesso noi ascoltiamo un'altra... per chi ha fatto il classico, un altro Apax Legomenon di Ugo Gregoretti, e cioè un film di fantascienza.
Allora dobbiamo uscire?
No,
chiedevo se, chi non aveva...
Un unicum, un film di fantascienza in cui un extraterrestre arriva sulla Terra e va a lavorare in fabbrica.
E non riusciremo a farlo rifusare. Tentativo è stato vano, la situazione potrà aggravarsi.
Zitto, hai tutto gran calore.
Fino alle estreme conseguenze. Ma che cosa succede qui? Cosa c'è dietro quella tenda? Che
direi una pernacchia.
Sono cose dell'altro mondo, sono buffonate. No, vada via.
Pernacchie a dismisura in questo film con Renato Salvatori, che è uno dei primi film di fantascienza italiani, che è stato girato in parte a Torino e in parte no, vero Ugo Gregoretti, in parte a Firenze. Ma tu volevi girarlo tutto a Torino, come mai non l'hai girato a Torino?
No, l'ho girato a Torino perché era un film contro la Fiat, che non veniva chiamata la Fiat.
Però si capiva.
Però si capiva benissimo che era la Fiat. Io pensando che i torinesi, tutto sommato, sono un po' tonti,
La diretta video purtroppo svela questo dito.
andai alla Fiat dal capo ufficio stampa e gli dissi, con la sceneggiatura, guardi qua, lei dovrebbe vedere se è possibile farlo, secondo me sarebbe un bel colpo per la Fiat, così, sugli schermi. E lui disse, mi ricordo, era un sabato, e disse, va bene, io vado in campagna, lunedì torno, si chiamava Pestelli, forse l'hai conosciuto pure, torno e mi leggo, torno avendo letto il suo copione, poi continuiamo a parlarne, benissimo. Appuntamento il giovedì alle 10, io arrivo e trovo la sua, lui aveva una specie di segretaria vestale, governante, che era la mitica signorina Rubiolo, che quando veniva qualche visitatore, qualche giornalista, perché era l'ufficio stampa, la Fiat era sempre in prima pagina, eccetera, lei lo riempiva di regaletti. Pure a me, quando mi ero presentato, mi aveva dato tutte cosette, che ne so, un piccolo set per pulirsi le scarpe, un portachiavi, insomma, di una quindicina.
Cose inutili e di poco valore.
Io mi ero appeso dappertutto, sembravo un albero di Natale. Comunque, il lunedì io tornai e vidi lei ingrugnatissima, mi dette un'occhiata severissima e mi disse, il dottor Pestelli lo aspetta. Io entrai e Pestelli mi disse, guardi, io mi sono fatto un bel po' di risate perché era un film comico di fantascienza, però se io vado dal professor Valletta, che allora era il presidente della Fiat, e gli faccio vedere questo copione, lui mi licenzia in tronco per il solo fatto di averlo toccato, e così alla Fiat non girammo.
Essendo alla Nuova Opinione di Firenze, chissà con Baglione se sarebbe andata diversamente, ma non lo sapremo mai. Però sappiamo, mentre stiamo ascoltando un'aria dell'Italiano in Algeri, che è una delle opere preferite di Ugo Gregoretti, insomma, che anche sul piano della regia di lirica ha fatto e ha dato molto, sappiamo che lo dicevamo all'inizio, che stai girando un nuovo film, vero Efisio Mulas?
Io ne so qualcosa, sono venuto apposta per questo.
Che cosa possiamo dire di questo film, Ugo, che è tratto dal tuo libro?
Questo film, dunque, io ho scritto un solo libro, che è una mia autobiografia autosfottitoria, è una presentazione
divertentissima,
presentazione del lato comico della mia esistenza. E tra l'altro oggi sono andato a vedere la vostra stupenda galleria di arte antica al Palazzo dei Priori. Mi è venuto un tuffo al cuore perché nel reparto dove si vendono i libri, in genere sono libri d'arte, libri importanti su Picasso, Renoir, Michelangelo, e c'era pure il mio libro. E così mi ha molto lussingato questa cosa. E allora, niente, io ho scelto, fatto una selezione di episodi da me raccontati della mia vita, dal giorno in cui sono stato battezzato praticamente ad oggi, che è la storia, io dico la storia sono io, perché bene o male ciascuno di noi è veramente la storia. La storia noi la viviamo giorno per giorno, quotidianamente, senza poi starci troppo a pensare, ma se andiamo a fare un bilancio di quella che è stata la nostra esistenza, ci rendiamo conto che la storia è stata molto presente nel proprio vissuto. Parlo, che ne so, per esempio del fascismo. Io ero un ragazzino e mi sono bevuto tutto il fascismo, come Balilla, come Figlio della Lupa.
E questo
come...
libro lo racconta in maniera mirabile e divertente.
Ci
credo
sono
che
dei momenti esilaranti, proprio, assicuro. Io l'ho dovuto
a
leggere
a partire dalla babysitter fino ad arrivare alla
volevo
fine.
Essere molto preparato per questo provino, e speriamo che poi si possa riuscire a fare.
Siamo tutti in attesa di vedere questo film, siamo anche in attesa degli altri appuntamenti qui di Radio Europa con Radio 3 qui a Perugia. Domani in questo teatro l'appuntamento è alle 9.30 per Uomini e Profeti con Gabriella Caramore. Stasera alle 21 invece ci si sposta in piazza 4 novembre per la Bollywood Masala Orchestra. Sarà tutto in diretta sempre a Radio 3 Mulas. E questo è il motivo per sì. cui riesce a parlare.
Sì, ma infatti io sono in differita, però non so se se ne era accorto. Sì, sono l'unico che riesce in questo miracolo tecnologico.
Chi ha fatto questa trasmissione?
La trasmissione di oggi è stata realizzata dal Teatro Meraviglioso del Pavone di Perugia. Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese, Steve Della Casa, io, ma insomma,
c'era anche De Pasquale sì, sta qualche
ma
parte.
Se tutto questo non sarebbe potuto accadere senza i racconti e le storie di vita di Ugo Gregoretti.
Buonasera.
Grazie Perugia.